costa meno, nell'ottica dei mercati globali non, il vino eroico non dovrebbe proprio esistere, non è giustificabile. È un mondo difficile, ma la viticoltura eroica non solo esiste, ma resiste. Com'è che resistono i viticoltori e i produttori? Resistono agendo sul prezzo finale del vino in due maniere diverse. Una l'abbiamo vista prima, è stata introdotta, abbassando i costi della produzione, ovvero drastica riduzione dei terrazzamenti, in qualche caso vengono sostituiti da qualche scogliera, il cambio varietale, si preferiscono cultivar internazionali a quelle autoctone o storiche, così dopo riesco a entrare meglio nel mercato globale, introduzione di forme di allevamento e sesti di impianto intensivi che favoriscono la meccanizzazione, in pratica rimodello i vigneti, creo un paesaggio nuovo che è simile al paesaggio di fondovalle e faccio quella che tecnicamente noi chiamiamo obliterazione del paesaggio tradizionale. Da noi è lecito, si può fare e si fa. Oppure, seconda maniera, mantengo il paesaggio tradizionale perché ci vedo dentro un valore che io chiamo capitale paesaggistico intrinseco e mi ingegno per far riuscire a farmi pagare di più il vino perché riesco a agganciare nel portafoglio quei consumatori che apprezzano il vino eroico. Bon, fine della teoria e parto con gli esempi. Primo esempio, Francia, Valle della Mosella. Lì ho una produzione di fondovalle e una produzione in forte pendenza, lì una attaccata all'altra. I costi di produzione sono molto diversi e fino a poco tempo fa la differenza di prezzo fra i prodotti erano minimi. I colleghi di Geisenheim, i miei colleghi, hanno dimostrato che il consumatore che conosce la zona della Mosella e va lì perché zappa e compra un vino che già sa che è un vino di territorio, è disposto a riconoscere un prezzo aggiuntivo, un bonus price, al vino prodotto in pendenza. Però attenzione, che è disposto a pagare questo bonus price a patto che il vino arrivi tutto da vigneti a forte pendenza, altrimenti zero. Secondo esempio, nel territorio del Conegliano Valdobbiadene Prosecco di OCG è stata creata una menzione, le rive di OCG, dove cito dal disciplinare di produzione, la viticoltura eroica esercita un ruolo centrale nella valorizzazione e differenziazione commerciale del prodotto e sta contribuendo a rendere il paesaggio vitivinicolo più attraente per il visitatore e sostenibile per la comunità locale. Questa menzione è una piccola porzione della DOCG, è solo il 15% più o meno, e è un paesaggio dentro a un territorio più ampio. Allora, innanzitutto il 15% non è tutto rivendicato, perché, lasciatemi sintetizzare il concetto, non si può fare viticoltura industriale lì dentro, e questa cosa è disegnata e progettata perché serve a differenziare i prodotti dal resto delle DOCG, rendendoli meno vulnerabili alla concorrenza. E impostare la menzione delle rive con una forte connotazione paesaggistica paga. Com'è che paga? Uno, si guadagna nel prezzo finale della bottiglia. Il prezzo aggiuntivo di cui si parlava prima, quel bonus price, è 23% in più nella vendita diretta e 20% nei canali Horeca e grossisti. Due, si guadagna con l'export. Questa cosa del paesaggio è molto apprezzata negli USA, in Svizzera, in Germania e insomma di fatto anche per i più scettici ci sono le prove che c'è un segmento di consumatori esteri pronto per i vini di paesaggio. Terzo, ci guadagna il viticoltore. La PLV è di 92.500 euro a ettaro contro i 76.400 euro a ettaro del Prosecco superiore, quindi più 21%. Ma questa differenza serve proprio a compensare il maggior carico di manodopera e a quel differenziale di costi della produzione che si andava a risolvere prima obliterando il paesaggio tradizionale e portando la viticoltura di fondovalle in montagna. Allora, vi ricordate la frase che vi ho detto prima? Io parlo di dare un riconoscimento economico al lavoro di chi coltiva la vite e fa il vino. Ecco, questi numeri qua sono il Lance Capital. Purtroppo però, e devo essere anche onesto e dirvi che non tutte le esperienze di valorizzazione fatte col paesaggio sono andate bene, cioè non è automatico riuscire a mettere il paesaggio dentro nei prodotti o valorizzarlo. E vi dico che non sono andate bene anche perché poi vi viene il dubbio che vi racconto solo quelle che interessano a me. Il fatto è che Lance Capital, questo giochetto di scomporlo in capitale intrinseco e estrinseco, spiega molto bene perché magari all'inizio le cose girano bene, ma poi ad un certo punto il meccanismo si inceppa. Allora, erano i casi in cui la componente estrinseca era costruita bene, ma non si riusciva a motivare poi quelli che il paesaggio lo detengono e tutti i giorni lo creano, cioè gli agricoltori. Ci si dimenticava nella progettazione che c'è gente che lavora nel paesaggio. Allora, abbiamo studiato questi casi con Alvaro González Santana, che è un architetto, è un urbanista, è un caro amico, è un ricercatore. Abbiamo voluto sviluppare un metodo, una metodologia basata sul Lands Capital per costruire una narrazione del vino e della viticoltura che raccontasse efficacemente quei simboli del paesaggio, che sono quelle cose che alla fine della fiera mi gioco dentro nella bottiglia per farla pagare di più. E abbiamo testato il metodo in Trentino, in Val di Sembra e in Val Sugana, e poi a Valermoso e Santa Brigida in Spagna. Cos'è che è venuto fuori? Che devo cercare il Lands Capital mettendomi a settacciare il territorio con tre tipi di settaccio che lavorano a scale diverse e tirar su da ogni settaccio gli iconemi giusti da usare al momento giusto. Sono scale umane, non geografiche, quindi non mi metto lì col metro a misurare chilometri o e superfici, perché il paesaggio e il vino alla fine sono un gioco di percezioni umane. Il primo settaccio si chiama scala strutturale e si relaziona col territorio produttivo nella sua interezza. È la scala del terroir, no? E qui gli iconemi emergono o no dalle regole della pianificazione territoriale, le abbiamo visti prima, negli interventi di prima, che sono proprio quelle cose che creano i paesaggi, ma che creano anche la cultura del paesaggio che ci sarà in quel posto. Quella cultura che si sviluppa, bene o male, nell'arco di un decennio, abbiamo visto noi, e che definisce quei valori intrinseci che le comunità avranno di quel paesaggio. Un po' perché lo sentono loro, magari, ma anche un po' perché quegli strumenti lì dopo li devono rispettare per legge. Adesso scendiamo un po' più in basso, il secondo settaccio l'ho chiamato scala relazionale, ed è proprio qui che praticamente si incontrano la componente intrinseca e quella estrinseca, e lì si creano i valori da mettere nella bottiglia. Lì ci spiegano le differenze di paesaggi all'interno di un territorio e se c'è una parte paesaggistica da valorizzare all'interno del territorio. Il terzo settaccio si chiama scala ergonica, che significa lavoro e fatica, e mi spiega perché in quel posto lì la viticoltura ha certe caratteristiche e non ne ha altre, perché si produce in quel modo e non in un altro modo, ma soprattutto perché viticoltori allevano, pottano, piantano, tirano i cavi, trattano, costruiscono strade, tirano sui muri in quel modo e non in un altro. E con Alvaro abbiamo visto che questa scala qua pochissime volte entra dentro in quelle regole del paesaggio che abbiamo visto prima. È un problema, secondo noi, di approccio disciplinare, e succede spessissimo, è emerso dalle nostre interviste, che il viticoltore, per esempio il tecnico di campagna, che conosce benissimo la scala ergonica, partecipino pochissimo alla codifica di queste regole, che sono scritte e non scritte, e che creeranno, e queste regole saranno quelle che creano non solo il paesaggio, ma anche il futuro valore del paesaggio, e influenzeranno anche il giudizio di chi verrà a vedere il territorio. E queste regole però influenzeranno tantissimo come i viticoltori lavoreranno nel loro territorio. Allora, il pericolo che ci è stato detto è quello che il loro spazio di lavoro e di vita si trasformi per queste regole da un paesaggio quotidiano che è capace di adattarsi al mondo della produzione agricola ad una sorta di cartolina immutabile che diventa e diventare inconciliabile con il paesaggio produttivo. Queste qua sono parole dei viticoltori, non me ne sono segnate qua. Chiudo allora. Innanzitutto ci sono segnali positivi. Per esempio, sto parlando qui ad Avio, dove ho scoperto che è stata inserita la figura del perito agrario nella commissione urbanistica e dove agricoltura e urbanistica sono riunite nello stesso assessorato. Quindi, per me, questi sono segnali di una certa sensibilità per il paesaggio, per fare un certo discorso sulla viticoltura, e dal punto di vista del paesaggio viticolo produttivo stiamo andando nella giusta direzione, penso questo. Per queste cose che vi ho raccontato, Alvaro e io siamo soddisfatti nell'aver trasformato il Lands Capital in uno strumento di, io lo chiamo fertilizzazione incrociata, perché per fare questo strumento abbiamo lavorato con i geografi, con gli urbanisti, con i geologi, gli architetti, gli antropologi, gli storici, me ne sono studiati tutti, i sociologi, gli economisti, i viticoltori, i vignaioli e i tecnici di campagna. Ok, per riassumere allora, meno di un minuto. Il consumatore può richiedere, e lo abbiamo visto, allora, il vino si può, innanzitutto, vino si può fare senza il territorio, con il territorio per chi ce l'ha e anche con il paesaggio per chi ce l'ha e se lo sa vendere. Il consumatore può richiedere, lo abbiamo visto, un vino senza territorio, un vino di territorio, ma anche un vino di paesaggio.